Assolutamente, tutti questi femminicidi così concentrati in poche ore devono farci pensare che abbiamo bisogno di un cambio di passo e che evidentemente quello che stiamo facendo sino ad ora non può essere la continuazione. Questo per responsabilità principale delle istituzioni. Ricordiamo che nella Convenzione di Istanbul, che noi abbiamo ratificato come Italia nel 2013, lo Stato ha l'obbligo di protezione delle donne, delle bambine e dei bambini in uscita dalla violenza.
Il caso di Tania Terrina è emblematico. Il suo ex compagno era stato denunciato negli anni, la prima volta nel 2002, già diverse volte per violenza, eppure è arrivato vicino a lei e l'ha uccisa. Cosa non ha funzionato?
Non ha funzionato la valutazione del rischio. Ormai, insomma, è dagli anni 2000 che noi conosciamo perfettamente che cosa significa valutare il rischio. I reati di genere, in particolare il maltrattamento e lo stalking, sono reati che prevedono un'escalation, e questo ormai lo abbiamo misurato scientificamente. Per proteggere una donna in uscita dalla violenza, soprattutto nel momento in cui ha scelto di opporsi a quella relazione e di concluderla, lì dobbiamo sapere che c'è un picco di questa escalation e che quindi non va sottovalutato nulla di quello che ci viene detto. Quindi la cosa importante è credere alle donne, essere esperti e quindi formati per riconoscere i segnali, arrivare prima tramite la garanzia di dare alla donna un sistema di protezione. Il sistema di protezione non è solo quello previsto dalle leggi penali, cioè il braccialetto elettronico e la misura cautelare di ordine di allontanamento, gli arresti domiciliari o addirittura gli arresti in carcere, che comunque vanno applicati, ma significa attivare un'intera rete. La rete antiviolenza, che infatti si chiama così da tanto tempo. In questa rete antiviolenza ci sono i centri antiviolenza che sono fondamentali, sono quelli che garantiscono alla donna non solo di essere informata sui propri diritti, ma di riprendere il proprio punto di vista, e il punto di vista delle donne in uscita dalla violenza spesso l'hanno dovuto perdere per cercare di controllare le azioni violente di appunto chi le perseguita o chi le maltratta. E questo è fondamentale, oltre al fatto che noi centri antiviolenza possiamo dare accesso alle donne a tantissimi istituti per i quali abbiamo lottato. Io penso al congedo per motivi di violenza, al contributo di libertà, a tutto il sostegno pratico di cui ha bisogno una donna. E la primissima cosa, noi su questo vogliamo insistere tantissimo: le donne hanno bisogno di essere credute e di essere supportate dalle istituzioni. Non c'è violenza più grande della violenza istituzionale, che significa che una donna cerca aiuto nelle istituzioni e invece di essere aiutata viene lasciata in mano del violento.
Quindi le norme ci sono, ma vanno affiancate anche ad attività di altro tipo per evitare quello che poi succede.
Allora, noi abbiamo due problemi in Italia, e questo lo sappiamo benissimo, anche questo è misurato scientificamente da, immaginate, tutte le commissioni di esperti internazionali che misurano come noi sappiamo rispondere bene agli obblighi che abbiamo assunto tramite la ratifica delle convenzioni, in particolare la SIDAO e la Convenzione di Istanbul. Due elementi fondamentali. Uno, credere alle donne. In Italia abbiamo un problema di stereotipi e pregiudizi, e questo dipende da una cultura ancora piena di stereotipi e pregiudizi che impediscono di vedere la gravità della narrazione delle donne in uscita dalla violenza e impediscono di credere realmente a quello che loro stanno dicendo e di assumersi la responsabilità, che in realtà in maniera formale l'abbiamo, ripeto, per ratifica delle convenzioni, ma che invece non sta scendendo come responsabilità istituzionale nella loro realtà quotidiana. Quindi le istituzioni assolutamente devono fare un cambio di passo radicale. Penso ai servizi sociali, penso ai tribunali, penso alle forze dell'ordine e soprattutto rispettare tutto quello che c'è scritto nelle norme. Nelle norme c'è scritto che le forze dell'ordine devono sempre informare le donne del centro antiviolenza più vicino. Questo significa però che questa informazione non deve essere un'informazione così en passant, formale, ma questa deve essere il risultato della consapevolezza di una collaborazione, di una cooperazione che i diversi soggetti della rete antiviolenza devono saper mettere in campo per realizzare davvero un sistema di protezione. Quindi diciamo che prima di tutto abolire e contrastare stereotipi e pregiudizi, poi specializzarsi. La formazione nelle forze dell'ordine, nei servizi sociali è assolutamente inadeguata ad affrontare questo fenomeno e quindi tutta questa rete non lavora come dovrebbe lavorare.
Quindi c'è un tema culturale che dovrebbe essere alla base della prevenzione?
Assolutamente sì, il primo asse strategico della Convenzione di Istanbul, lo dovremmo sapere bene dal 2013, è la prevenzione. Prevenzione, protezione e punizione sono i tre assi strategici, insieme a un quarto asse strategico che sono le politiche sistemiche. Noi prevenzione non la facciamo, anzi la rinneghiamo. La protezione rispetto ai centri antiviolenza e la presenza dei centri antiviolenza in Italia, vanno aumentati i centri antiviolenza, vanno dati loro maggiori fondi, perché se anche questo ultimo governo ha aumentato i fondi per i centri antiviolenza nuovi e da rifinanziare, la copertura territoriale non solo è inefficace e inefficiente assolutamente, ma soprattutto il riparto dei fondi non garantisce a tutti i centri di dare quel standard di servizi che invece vengono obbligatoriamente richiesti ai centri antiviolenza. Quindi non è il caso di Roma, che ha una rete molto strutturata, solida e molto forte, ma in tantissime altre città e ovviamente il sud, ma non solo, penso anche al Veneto, penso anche appunto a tanti territori del nord in cui le aree interne rendono più difficile l'accesso ai centri antiviolenza. I centri antiviolenza rimangono troppo pochi, ma soprattutto alcuni prendono poche migliaia di euro. Questo significa che un centro antiviolenza, ad esempio anche il nostro di Salerno, prende 38.000 euro l'anno. Con 38.000 euro l'anno noi dovremmo garantire 5 giorni di apertura, un minimo di ore, la reperibilità H24 anche il sabato e la domenica, anche nel notturno, avere un'equipe multidisciplinare. Noi ovviamente colmiamo quel gap con altri nostri fondi che ci permettano davvero di garantire, ma questo perché Differenza Donna è una rete nazionale molto forte, molto strutturata. Gli altri centri antiviolenza devono poter avere le stesse risorse economiche, ossia per un centro antiviolenza almeno 70-80 mila euro l'anno, per una casa rifugio non andare più a retta, ma avere appunto un finanziamento come fa il Comune di Roma, come fa la Regione Lazio, che ha una radicalizzazione delle buone pratiche dei centri antiviolenza che viene garantito annualmente senza passare per le rette. E in più a tutto questo, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, siamo in un continuo dibattere perché appunto ci hanno proposto di abbassare i requisiti minimi stabiliti dalla conferenza Stato-Regione perché possano entrare più soggetti che hanno meno specializzazione. Questa per noi non è una proposta accettabile, la situazione proprio anche questa di questi giorni ci dimostra che invece la specializzazione deve essere alta. Per avere una specializzazione alta, ovviamente le organizzazioni che gestiscono i centri antiviolenza devono essere organizzazioni che hanno una priorità assoluta su questo tema o addirittura un'esclusività su questo tema, avendo quindi una specializzazione di pratiche, di cultura, di strumenti, di esperienza che possano davvero garantire alle donne di trovare chi possa fare la differenza. E questo noi di Differenza Donna lo vediamo molto bene. Noi che non solo rispondiamo a questi requisiti, ma che abbiamo voluto questi requisiti e che continuiamo a lavorare sentendola una nostra responsabilità mantenere uno standard altissimo, le situazioni hanno di donne che si rivolgono a noi hanno un livello di protezione molto alto e quindi anche l'avvocatura deve essere un'avvocatura che sappia fare il loro il proprio lavoro e non essere un'avvocatura appunto che non ha una formazione specifica su questi temi, perché la normativa è una normativa che richiede appunto di essere continuamente formati.